Allora, proseguiamo adesso con la terza dimensione, secondo il modello di Gano, dell'empowerment psicologico, ovvero quella di speranza, o in realtà, come dice Zimmerman, di speranzosità, perché in realtà Zimmerman parla di hopefulness, che è più traducibile come speranzosità, non so neanche se sia corretto in italiano. Però sicuramente Seligman e poi anche Snyder parlano di hope. Di speranza. Allora, che cosa si intende per speranza? Speranza in realtà è un costrutto molto, diciamo, piuttosto complesso e anche piuttosto variegato. Io ne tratterò brevemente, ma molto brevemente, devo dire, in un seminario che sto preparando per gli studenti, sulla disperazione, quindi tratterò anche incidentalmente la speranza. Comunque, che cosa si intende? La speranza circa l'esito positivo della propria azione di cambiamento è condizione fondamentale dell'azione, no? Uno in effetti compie un'azione nella speranza che questa abbia successo, naturalmente. Quindi l'esperienza sistematica di tale speranza, che la possiamo anche secondo alcuni, non secondo tutti, definire ottimismo, è frutto di apprendimento. Cioè, così come, e lo sappiamo dagli studi pioneristici di Seligman, le persone apprendono a sentirsi impotenti, no? Senza potenza letteralmente, cioè senza nessuna capacità di avere impatto sulla propria vita, su quello che ci succede, no? Seligman non tratta questo costrutto nell'ambito dell'empowerment, era ben lontano da fare queste associazioni, almeno nei suoi studi degli anni 60, degli anni 70. Lui lo studia principalmente come modello sperimentale della depressione e facendo degli esperimenti su dei cani, su dei poveri cani a cui lui dava delle scosse elettriche, arrivò praticamente a formalizzare almeno una modalità attraverso la quale si riesce a simulare una depressione. Ora mi piacerebbe parlarvene e ne parlerò estesamente nel mio seminario, ma adesso questo sarebbe più un argomento di psicologia clinica e quindi no, al di fuori di questo ambito. Però il punto fondamentale del modello di Seligman qual è? A parte, ce ne sono tanti elementi fondamentali, ma uno qual è? È che in realtà si apprende, no? Si può apprendere a sviluppare un senso di, a, si può apprendere, apprendere a, come dire, percepire, a sviluppare un senso di impotenza. Così come si può sviluppare con l'esperienza questo senso di impotenza, si può anche apprendere la speranza o la speranzosità. Cioè, anche questo non è dato una volta per tutte, ma ci sono delle modalità per cui si può apprendere una condizione e si spera il più favorevole possibile e non quella che viene chiamata learned helplessness, no? Impotenza appresa. Ecco, Zimmerman e anche Seligman, in realtà, nei loro lavori, anche se da prospettive molto diverse, parlano di learned hopefulness, no? Speranzosità appresa, ok? Quindi con l'idea che in realtà si possa apprendere questa condizione. Se andiamo avanti, ho aggiunto un paio di slide sempre sul concetto di speranza, ma sul concetto di speranza che a noi secondo me ci può molto servire ed è il modello di speranza, il concetto di speranza così come sviluppato nel modello di Snyder, che è questo famoso autore che si è occupato di speranza fino, insomma, fino alla propria morte intorno al 2000, 2001, non ricordo. E lui come la definisce la speranza? In maniera leggermente diversa, decisamente più motivazionale, no? La speranza la si può intendere o in senso di aspettative, no? Che ha molto a che fare con l'ottimismo in quel senso, cioè io ho la speranza che le cose andranno bene, quindi una sorta di ottimismo, perché riguarda principalmente le attese, come dire, le aspettative. Questo è un modello assolutamente legittimo e difendibile. Un altro modello in realtà qual è? Quello motivazionale di Snyder. E come lo definisce? Lo definisce come la capacità percepita di individuare percorsi per il raggiungimento dei propri obiettivi e la capacità di automotivarsi tramite la agency ad usare quei percorsi. Cioè, vedete che qui l'aspetto è molto più sulla motivazione, cioè sul individuare come raggiungere i propri obiettivi e trovare, come dire, l'energia per percorrere quegli obiettivi. Vedete che qui il concetto di aspettativa è, come dire, implicito, ma non è così, come dire, così chiaramente definito e così chiaramente delineato. Ecco, questo è un modello decisamente più motivazionale della speranza, mi viene da dire anche piuttosto utile, perché in realtà nell'empowerment esiste sia questo aspetto di la capacità di immaginarsi qualcosa di positivo nel futuro, no? È quello, per esempio, che Bruscaglione chiama l'io desiderante, l'io che desidera, che spesso nelle persone disempowered manca letteralmente la capacità di immaginarsi che le cose potrebbero andare meglio. Manca proprio questo aspetto di generativo immaginativo. Tuttavia esiste anche un altro deficit, che è quello di, ok, io immagino, riesco ad immaginare che le cose possono andare meglio, come arrivo lì? Come arrivo ad attivare, a raggiungere quello specifico obiettivo positivo? Bene, Snyder si focalizza esattamente su questo, sulla capacità delle singole persone di individuare i percorsi per raggiungere quegli obiettivi e trovare poi sostanzialmente questa spinta motivazionale per raggiungerli. Qui, per esempio, nella slide numero 17 vi ho riportato una comparazione fra i vari costrutti che alle volte sono piuttosto simili e alle volte no. Però, ad esempio, potete vedere come nel costrutto di speranza, la prima, hope, che è la speranza così come concettualizzata da Snyder, non hanno molto ruolo, praticamente non hanno nessun ruolo le attribuzioni. Le attribuzioni vuol dire sostanzialmente dove io ritengo sia la causa di quello che mi è successo, anche di positivo, no? Cioè, ad esempio, se io supero, non so, un esame con 30 e lode, no? Chi ha uno stile attributivo interno potrebbe dire, vabbè, come dire, me lo merito, cioè ho studiato, io sono stato bravo, io mi sono meritato questo 30 e lode. Chi ha uno stile attributivo esterno è più vicino, ok, sono stato fortunato, sono stato molto fortunato. Ecco, proprio nella speranza di Snyder questo costrutto non c'è. Sicuramente quello che c'è è una forte, come dire, valorizzazione dell'outcome, cioè dell'obiettivo che vogliamo raggiungere. Sicuramente c'è delle capacità percepite per il pensiero riguardante la capacità di motivarsi, no? Capacità di quanto io ritengo di poter, come dire, sentire questa spinta al raggiungimento dell'obiettivo. Le mie capacità percepite nel pensare il come raggiungere quell'obiettivo, come raggiungere quell'obiettivo, e infine sicuramente un ruolo importante delle emozioni. Qui vi faccio vedere come, ad esempio, anche l'autoefficacia in realtà è estremamente simile. In questo senso, il costrutto di Hope, di Speranza, di Snyder e il costrutto di autoefficacia di Bandura, beh, insomma, sono piuttosto simili. Però ecco, secondo me vale la pena sottolineare questo duplice aspetto della speranza, cioè sia una visione motivazionale che è quella di Snyder, sia la speranza come capacità di desiderare, di immaginare un futuro migliore, che è molto più vicino alla speranzosità di Zimmerman. Va bene? Bon. Infine qui vi ho messo questa scala che non credo ci sia in italiano, se non mi ricordo male, e cioè la scala della speranza, no? Così per darvi un'idea. Ad esempio, uno potrebbe ritenere assolutamente vero il primo item, no? Io riesco a pensare a molti modi per uscire da una qualche situazione problematica, da una qualche situazione, insomma, invischiata, no? E questa è la capacità di immaginarsi delle soluzioni. Così come l'item 4, no? Ci sono molti modi per uscire, insomma, per risolvere un problema, oppure riesco a pensare a molti modi per fare in modo, cioè per ottenere le cose nella vita che sono importanti per me. E infine, anche quando gli altri si scoraggiano, io so che riesco a trovare il modo di risolvere un problema, no? È questa capacità di trovare la soluzione, di trovare il modo per raggiungere l'obiettivo. Mentre gli item, vediamo, 2, 9, 10 e 12, allora, Io riesco a perseguire i miei obiettivi, i miei obiettivi in maniera molto energetica, molto energica. Le mie passate esperienze mi hanno preparato bene per il futuro, oppure io sono sempre stato piuttosto di successo nella vita e riesco, insomma, raggiungo gli obiettivi che decido di avere nella mia vita, no? Questi sono gli item invece più di agency, no? Della capacità di raggiungimento, cioè letteralmente di energia per raggiungere l'obiettivo. Avrete notato che alcuni item non sembrano sommarsi perché, tipo il secondo, mi sento spesso molto stanco, mi sento stanco la maggior parte del tempo, no? Questo, per esempio, cos'è? È un item filler, no? È un item di riempimento, quindi è solo per un pochino per non fare essere troppo evidenti. Quando torniamo alla comparazione del modello di impotenza appresa, learn helplessness, e di speranzosità appresa, learn hopefulness, no, vedete che ci sono dei modelli molto simili ma spesso in direzione opposta. E cioè, mentre l'impotenza appresa, che cosa succede? Detto sostanzialmente in maniera veloce, esiste un'esperienza negativa sulla quale la persona esperisce una mancanza di controllo. Questa porta alla percezione che l'evento sia incontrollabile, cioè prima c'è l'esperienza dove la persona non riesce ad avere nessun controllo, esiste poi la percezione di questa incontrollabilità che deve essere, come dire, elaborata, cioè si deve elaborare che non c'è controllabilità. E questa perché? Perché l'attribuzione causale, cioè qual è la causa di questo evento, bene, non è mia. Io non posso, non ritengo di avere nessun controllo sopra questo evento. Questo mi porta a delle future aspettative di incontrollabilità, no? Cioè, se non l'ho avuto nel passato il controllo sopra questa situazione, perché dovrei averlo nel futuro? Quindi anche il futuro sarà completamente fuori dal mio controllo. Questo porta a sintomi di impotenza. In realtà porta anche a sintomi di disperazione e alla fine sintomi depressivi. Il contrario l'abbiamo invece nella speranzosità appresa, dove si passa dall'esperienza di controllo, quindi io mi rendo conto, cioè l'esperienza è effettivamente sotto il mio controllo, la percepisco come tale, percepisco la situazione come effettivamente sotto il mio controllo. Questo perché? Perché faccio delle attribuzioni causali come controllabile, cioè io riesco a controllare, cioè io, come dire, la causa di quell'evento. Esempio positivo è dentro di me, io sono la causa di quell'evento. Questo mi porta a delle future aspettative di controllabilità, no? Quindi, visto che l'ho controllato nel passato, ragionevolmente riuscirò a controllarlo anche nel futuro. E infine, questo mi porta al concetto di speranzosità, che è una delle componenti dell'empowerment psicologico, senz'altro. Però, come abbiamo visto, non è l'unica, perché esiste anche l'autoefficacia, esiste il locus of control, esistono anche le componenti più, come dire, di analitiche, no? Come come dire, la partecipazione attiva e la riflessione critica del contesto. Anche quelle sono componenti dell'empowerment psicologico. Però queste componenti più, come dire, di impotenza, di speranzosità appresa, di autoefficacia, di locus of control e poi vedremo anche di pensiero positivo, sono in realtà le componenti, fanno parte delle componenti più, come dire, intrapersonali. Sono decisamente più intrapersonali che non interpersonali o più comportamentali. Va bene? Questa è una terza componente come si dice, dell'empowerment psicologico. Allora, arriviamo adesso all'ultima componente dell'empowerment psicologico secondo il modello di Gano del 2006, e cioè quella della pensabilità positiva. Cosa si intende? Allora, per poter desiderare di intraprendere consapevolmente un'azione, alla persona serve un'ipotesi positiva circa la possibilità che tale azione sia buona per sé. Qualora tale pensabilità non sia sviluppata, si rischia o l'inattività o la rassegnazione fatalistica. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che, come dire, c'è bisogno ci sia la capacità di generare delle immagini positive, sia dell'obiettivo sia dell'azione che la persona vuole o sta pensando di intraprendere, no? Il pensiero positivo, abbiamo visto, è piuttosto motivante, no? Riesce a portare come dire, all'azione. Se questa capacità di pensare in maniera positiva, di pensabilità positiva, infatti, più che di pensiero positivo, direi appunto di pensabilità, cioè la possibilità di avere un pensiero positivo. Se questa componente per qualsiasi ragione è deficitaria, il rischio è esattamente quello della inattività, no? È piuttosto vicina in parte anche qui al concetto di speranzosità o di speranza secondo Snyder, no? È la capacità di immaginarsi positivamente qualcosa e di immaginarsi anche la propria azione per raggiungere qualcosa o anche la propria energia nel raggiungere qualcosa, ok? Quindi tutto questo a cosa mira, ad esempio, cioè a cosa può arrivare? Ad esempio anche al concetto di desiderio, no? La capacità di desiderare, la capacità di immaginare anche solo che ci possa essere qualcosa di desiderabile, no? La classica persona disempowered non riesce neanche a immaginare che ci sia qualcosa di diverso, qualcosa di migliore, qualcosa che lui o lei possa immaginare in maniera diversa, in maniera, come dire, raggiungibile. Ok? Quindi queste sono le quattro, come dire, condizioni fondamentali, secondo il modello di Gano, dell'empowerment psicologico, cioè autoefficacia, responsabilità, speranza e pensiero positivo o pensabilità positiva. Come vedete qui, ancora una volta, dicevo, mancano alcune caratteristiche, no? Beh, sicuramente c'è quando la confrontiamo con il modello di Zimmerman, sicuramente ci sono delle differenze, perché mentre nel modello di Zimmerman, che ricordo è percezione di controllo, riflessione critica e partecipazione, sicuramente questi due modelli, passa l'ambulanza, sicuramente questi due modelli hanno in comune la percezione di controllo. E mi viene da dire, anche se forse in maniera piuttosto indiretta, la riflessione critica, perché ad esempio nel concetto di speranza, ad esempio c'è l'idea del come raggiungere l'obiettivo, no? Quindi c'è una certa consapevolezza anche di come possono funzionare le cose, anche se non pienamente. Quindi direi che la riflessione critica un po' è presente nel modello di Gano, ma non così tanto. Quello che devo dire piuttosto mancante è il concetto di partecipazione, no? Il modello di Gano, alla fine della fiera, è un modello ancora molto intrapersonale, vagamente interpersonale e decisamente non comportamentale, no. Mentre il modello di Zimmerman, ancora una volta, e forse non a caso il modello attualmente più dominante, perché è un modello che riesce come dire, a combinare, a far coesistere l'aspetto più intrapersonale, quindi i meccanismi che la persona ha al proprio interno, no? L'autoefficacia, il senso di controllo, quello che volete, con una capacità analitica del contesto in cui la persona vive, no? La cosiddetta riflessione critica, e la capacità di partecipazione, no? L'azione, in altre parole, la partecipazione è letteralmente alla fine l'azione, cioè, come dire, il passare dal pensiero e dal sentimento all'azione, quindi unirsi a un'associazione, a unirsi a un'organizzazione, a un movimento, quello che volete. Ecco, quella è la forte componente, devo dire, anche innovativa del modello di Zimmerman, no? A confronto degli altri modelli, fra cui quello di Gano, o vedremo ora anche quello di Bruscaglione, dove questa componente, come dire, di attività è decisamente più, ma è semplicemente alle volte non presente, no? Non viene proprio considerata questa possibilità. Bene, se adesso andiamo alla slide 21, vi ho portato una scala di misurazione dell'empowerment personale e politico, che è esattamente la scala che poi vi ho chiesto di compilare nell'esercitazione online. Ora, vi volevo riportare adesso i risultati, tuttavia ancora non moltissimi, devo dire, hanno fatto il questionario, almeno non nel momento in cui ora sto registrando questa lezione. Per cui invece di riportare i risultati su cosa? Su 20 persone, ho detto vabbè, aspettiamo qualche altro giorno e magari faccio un piccolo addendum alle prossime lezioni. Quindi, ma che cos'è la EMPO? La EMPO è una... la EMPO, che l'articolo sulla EMPO, ve lo ammetto su Moodle e farà parte del programma di esame, va bene? Quindi l'articolo EMPO di Francescato e colleghi sarà assolutamente parte del programma di esame, ok? Bon. La scala EMPO, che ovviamente sta per Empowerment, fatta da Donata Francescato, che è, una è stata ed è tuttora, insomma, una delle psicologhe di comunità più influenti in Italia. Cosa fanno? Hanno sviluppato una misura per la valutazione dell'empowerment personale e politico delle persone, che adesso vedremo, ma piuttosto brevemente. Però ecco, è sicuramente una delle scale più interessanti, è una scala molto interessante, intanto, come dire, è autoctona, nel senso che è stata sviluppata nel contesto italiano, non perché, voglio dire, io sia particolarmente, cioè non è perché credo che le cose fatte in Italia siano meglio o peggio, cioè non mi interessa particolarmente, ci sono gli strumenti buoni e gli strumenti non buoni. Questo però, in effetti, nella psicologia di comunità bisogna prestare attenzione anche a, come dire, al contesto all'interno del quale uno strumento è stato valutato. Ci sono altri strumenti, che insomma, stavo pensando di farvi vedere, che però poi, ad esempio, si applicano piuttosto bene al contesto americano e magari molto poco al contesto magari italiano, no? Ad esempio, nel contesto americano c'è veramente pressoché un club per qualsiasi argomento, no? Anche per i giocatori, cioè da qualsiasi cosa c'è un club, no? E per esempio molti di questi strumenti cercano di misurare anche quanto la persona, come dire, aderisce a questi club. Mentre, non so, c'è il club dei, non, boh, non lo so, degli ultra obesi, no? Obesi altissimo, oppure il club cioè, non so, il club dei mancini, cioè, però noi abbiamo una struttura sociale molto diversa da quella americana, per cui per esempio noi non abbiamo questi club per varie ragioni. Per cui applicare per esempio quegli strumenti qui per misurare l'empowerment individuale sarebbero difettosi perché darebbero una grande importanza a un fenomeno che sostanzialmente noi non abbiamo così tanto, no? Cioè non così tanto. Per cui ecco, questo strumento che è stato sviluppato in Italia per il contesto italiano è probabilmente più vicino alla nostra sensibilità. E dicevo, l'EMPO misura tre dimensioni. E quali sono queste dimensioni? Beh, misura la capacità di porsi degli obiettivi e di raggiungerli efficacemente. E come vedete, dovrebbe forse, come dire, muovervi qualcosa perché questo risomiglia molto al concetto anche di speranza secondo il modello di Snyder. La mancanza di fiducia e di speranza, anche qui vediamo quali sono le differenze, però insomma ci sono sicuramente delle similitudini. E infine abbiamo l'interesse verso questioni sociopolitiche come indice della consapevolezza critica dell'importanza di capire i rapporti di potere istituzionali, no? È la famosa riflessione critica, no? La capacità di essere interessato a quelle questioni per capire come funziona il potere istituzionale, no? Non il potere in generale, ma voglio dire come funzionano quegli organi o quegli organismi che, come dire, hanno potere decisionale, no? Cioè, ma non so, capire come funziona il Parlamento. Nessuno di noi legifera, no? Io non posso farmi le leggi come mi pare a me, c'è il Parlamento. Però se io già non so come funziona il Parlamento, no? E questo, per esempio, vi ricordate, abbiamo parlato anche dell'importanza dell'educazione civica. Perché alcune, per esempio, cose, non so, spettano al Parlamento. Alcuni atti spettano al Parlamento. Insomma, i decreti, no? I decreti legge, no? non spettano al Parlamento, spettano al governo, perché sono delle, come dire, passatemelo, io non sono un grande esperto, ma insomma, passate, sono delle leggi temporanee che possono essere emesse per motivi di urgenza o di necessità, che però sono a tempo, no? Sapete che i decreti devono essere ratificati dal Parlamento, perché alla fine è il Parlamento, per cui voglio dire, se chiedere, non so, al Parlamento l'emissione di un decreto legge è un'assurdità. Cioè, non vuol dire non so, oppure non so, rivolgersi al Presidente della Repubblica chiedendo l'emissione di un decreto legge, no, non va bene, non spetta al Presidente della Repubblica fare questo, no? Per cui essere consapevoli dei meccanismi di potere è fondamentale, no? Ed è quello che questa scala in parte cerca di fare. Andiamo a vedere un po' gli item. Vediamo perché sono piccoli, non li leggo tanto bene. Allora, per esempio, fra gli item del fattore capacità di porsi gli obiettivi e di raggiungerli efficacemente. Quando mi impegno, sono capace di portare a termine gli obiettivi che mi sono preposto di raggiungere. Quando mi impegno nei campi di mia competenza, riesco ad ottenere degli ottimi risultati. Ho la capacità di fare bene tante cose nei campi di mia competenza. Vedete che è molto specifico, no? Cioè si cerca quanto più possibile dire non in generale, ma come dire, in quello in cui io so di avere delle competenze, no? Posso risolvere la maggior parte dei problemi se ci metto il necessario impegno. Scusate, c'è un typo qui. Quando ottengo quello che desidero di solito, quando ottengo quello che desidero, di solito è perché ho lavorato duramente per ottenerlo. Riesco sempre a risolvere problemi difficili se ci provo abbastanza seriamente e così via, no? Oppure l'ultima, se mi blocco, posso sempre pensare a qualcosa da mettere in atto, no? Questa, per esempio, è molto vicino al concetto di, viene da dire, di speranza, ma secondo il modello di Snyder, no? La capacità di individuare degli obiettivi, no, scusate, la capacità di individuare dei percorsi, pathways, lui li chiama, per raggiungere gli obiettivi e l'energia per raggiungerli. Ok? Questo, per esempio, sono molto simili questi. Devo dire, questo anche molto, è molto simile al concetto di autoefficacia, in parte, no? Il sentirsi competente nel raggiungere i propri obiettivi. Andiamo avanti al secondo fattore, il fattore di mancanza di speranza e di fiducia. Non riesco a immaginare un futuro in cui ho realizzato i miei sogni. Il futuro mi sembra cupo. Non credo che nella vita siamo noi a decidere il nostro futuro. Non vale la pena che io pianifichi molto la mia vita perché molto dipende dal destino. Oppure ho scarso controllo sulle cose che mi accadono. Qui, per esempio, che cosa c'è? Questa mancanza di speranza e di fiducia, in realtà, dagli item, viene da dire, c'è sicuramente la speranza nel senso di ottimismo, no? La capacità di immaginare o di attendersi cose positive, no? Anche senza sapere esattamente quale. C'è anche una certa tendenza a dare la responsabilità agli altri, no? Direi stile attributivo esterno o locus of control esterno, anche se non sono esattamente la stessa cosa, e in generale una scarsa, come dire, capacità insomma, di raggiungere l'obiettivo, ecco. L'ultimo fattore, interesse verso questioni sociopolitiche come indice di consapevolezza critica dell'importanza di capire i rapporti di potere istituzionale, abbiamo qui che quali item vi ho portato. Per me è importante seguire le notizie di politica internazionale. Per me è importante seguire le notizie di politica nazionale. Per me è importante essere impegnato in politica. Per me è importante seguire le notizie di cronaca e politica locale. Penso valga la pena partecipare a una manifestazione o ad un corteo. No, qui sono tutti indici comportamentali o di interesse, insomma, per indicare cosa? L'interesse per l'attività, come dire, politica, no? Per l'interesse verso capire come funzionano i meccanismi di potere, no? Come vedete, questo aspetto, per esempio, mentre i primi due, devo dire, possono essere presenti anche in misure, diciamo, cliniche, no? Che possono andare dall'autoefficacia, ma anche la depressione, il benessere e così via. Questo, per esempio, nelle misure cliniche tipicamente non lo troviamo. Non lo troviamo perché questa parte ci interessa, come dire, facciamo in clinica, facciamo più fatica a concettualizzare la famosa, come dire, prospettiva ecologica, perché scendiamo talmente nello specifico, nell'individuo, che poi abbiamo difficoltà a reintegrarlo con il contesto socioculturale. Cioè, teoricamente lo dovremmo fare, poi però nell'atto pratico facciamo sempre molta, molta fatica. Ok? Bene. Questa, per esempio, ripeto, l'articolo di questa misura sarà parte del programma di esame. Quindi adesso abbiamo parlato estesamente dell'empowerment psicologico e delle varie componenti, secondo il modello di Zimmerman, secondo quello di Gehner, ora abbiamo visto una misura, quella di Francescato, però uno potrebbe chiedersi, ma come uno sviluppa la capacità, come l'empowerment individuale? Beh, principalmente con due mezzi. O spontaneamente, o perché, come dire, c'è un percorso più strutturato per l'aumento del benessere, dell'empowerment. Qui nella slide 26 vi ho portato un modello piuttosto noto di Kiefer dell'84, dove lui ha studiato con metodi qualitativi persone che spontaneamente sono diventati come dire, leader molto empowered. Ecco un'altra ambulanza. Leader molto empowered nella loro comunità, ma non perché abbiano seguito dei percorsi, come dire, formativi specifici, ma come dire, lo sono diventati spontaneamente. E quello che Kiefer si è domandato è: ok, cosa è successo? C'è qualche indicazione che ci fa capire come queste persone spontaneamente hanno sviluppato questo forte senso di empowerment? Per cui ha sviluppato questo modello, che come vedete parte dalla interazione fra un forte senso di comunità della persona che interagisce con una provocazione o con una minaccia all'interno della propria comunità. Questo poi porta all'attivazione, alla partecipazione dei cittadini che tramite l'empowerment psicologico e il setting particolarmente empowering, come dire, porta all'aumento del senso di comunità e alla riduzione, si spera, della minaccia. Ora, questa l'ho detta veramente molto, molto brevemente, però qua nella slide 27 ve lo riporto in maniera più specifica. E lui, per esempio, studiando, non mi ricordo, qualcosa come 15-20 leader particolarmente empowered, che lo sono diventati in maniera spontanea, ha individuato delle fasi, no? Dei processi, dei meccanismi, o più che altro delle fasi, direi, che hanno, come dire, portato all'aumento spontaneo dell'empowerment di quelle specifiche persone. E qual è? Intanto ci sono dei presupposti che abbiamo appena visto nello schema della slide 26. E quali sono? La persona, che poi è diventata molto empowered, inizia comunque con un forte senso di comunità. Cioè, sente un forte attaccamento alla propria comunità, anche se questo assenso di comunità non si è ancora esplicata in maniera attiva, cioè non ha portato a una qualche azione, a una qualche, come dire, manifestazione. Questo senso, nella fase di entrata, questo senso, questo presupposto, cioè questo senso di forte senso di comunità, va a come dire, a cozzare letteralmente con una minaccia al proprio interesse che deve essere chiara, tangibile, diretta, identificabile e soprattutto percepita come ingiusta. Qui ad esempio vi porto l'esempio di per esempio la distruzione di un parco dove io vado a correre tutti i giorni, no? Oppure l'essere stato derubato mentre tornavo a casa. Ecco, cioè è avvenuta o sta avvenendo una minaccia che va a intaccare il mio benessere individuale, però va a attaccare il mio benessere individuale in me, che comunque ho già un forte attaccamento, ho già un forte senso di comunità, no? Quindi questa interazione, cioè questo scontrarsi fra forte senso di comunità e minaccia, cosa fa? Porta alla messa in discussione dell'autorità e a muovere delle lamentele, come dire, delle critiche. Non è più ok, va bene, come dire, va così. O comunque, come dire, l'autorità so che sta facendo il meglio per me. No, comincia, come dire, a muoversi un'istanza critica, no? Non stanno facendo abbastanza, non stanno facendo la cosa giusta, ok? Qui siamo nella fase di entrata. Cioè, la persona parte. Qual è, per esempio, un limite di questo modello? È che questo modello, che poi adesso continueremo a vedere, funziona se all'inizio c'è già un forte senso di comunità. Se no, in effetti il modello un po' scricchiola, perché se uno non ha all'inizio un forte senso di comunità, è molto probabile che non si arrivi ad una messa in discussione dell'autorità o a un desiderio di diventare attivo per promuovere un cambiamento o per prevenire la minaccia. Va bene? Boh. Quindi questa è la prima fase, cioè quella di quella di entrata. La seconda, qual è? La fase di avanzamento. Cosa indica? Qui principalmente implica l'aspetto fondamentale, ci sono vari aspetti fondamentali nella fase di avanzamento, ed è quello di uscire da una dimensione puramente individuale, cioè è un problema mio, è un disagio mio, per entrare in una dimensione più duale e in realtà più spesso gruppale, no? Come dire, questo problema è un problema solo mio? O è un problema, come dire, condiviso anche da altre persone. Spesso si cerca una dimensione in cui questo problema sia condiviso, e spesso in questa, come dire, dimensione più gruppale o duale si trova quello, spesso questi, come dire, in questo processo di empowerment spontaneo si incontra un mentore, una guida, cioè qualcuno che ci aiuti in termini concreti a superare la difficoltà. Cioè, si cercano persone che condividono le nostre stesse preoccupazioni e nella ricerca delle soluzioni si cerca di approfondire, come dire, che ci aiutano nella ricerca delle soluzioni, e persone che abbiano già approfondito la conoscenza e come dire, la comprensione degli aspetti sociali, economici e politici. Cioè, voglio dire, si cerca qualcuno che è già più avanti di noi nel percorso. Cioè, persone che abbiano già avuto come dire, abbiano già incontrato quel disagio, che abbiano incontrato già quel disagio, e insieme come dire, ci aiutiamo a trovare, a cercare di capire intanto cosa sta succedendo, no? Come la situazione si sta evolvendo, sostanzialmente di cosa sto parlando? Della riflessione critica, no? Il capire quali sono i meccanismi che sono attualmente in atto per la minaccia e cosa il potere, come dire, istituzionale può fare per aiutarci. Ma se noi non conosciamo i meccanismi del potere istituzionale, questo problema non si può risolvere. Quindi sostanzialmente cosa c'è? Si passa da una dimensione individuale a quella gruppale, dove si condividono i vari problemi e si cerca e spesso si trova una guida che ci aiuti come dire, che si offra come modello di avanzamento, in questo caso di empowerment. Va bene? E qui siamo ancora nella fase di avanzamento. Poi abbiamo la fase di integrazione, ovvero si mira alla integrazione delle nuove conoscenze e delle nuove esperienze all'interno della propria identità. Cioè, e in questa fase si inizia a percepirsi come dei possibili leader. E questo vi ricordate perché questo modello di empowerment spontaneo è stato fatto su leader molto empowered di specifici contesti. E ci si trova spesso cosa? Il leader cosa fa? Non solo promuove una qualche novità, ma anche difende, deve anche difendere la propria come dire, posizione, no? È quello che fa, non so, i discorsi, è quello che deve discutere, deve dibattere, no? Ecco, in questa fase di integrazione ci si trova non solo a promuovere, ma anche a dover difendere. Generalmente ci si sente ragionevolmente bene in questo nuovo ruolo, no? Perché è un ruolo impegnativo, ma allo stesso tempo si sperimentano anche degli aspetti più negativi. E quale? Ad esempio, riuscire integrare questo nuovo ruolo con i ruoli precedenti, no? Della propria vita. Qui, ad esempio, ho messo il conflitto tra donne attiviste e l'eventuale ruolo di moglie e di madre. Questo perché? Perché la donna si trova a dover, come dire, gestire, no? Il proprio ruolo di moglie, di madre che gestiva anche prima, però si unisce anche quello di donna attivista, no? Ma banalmente anche proprio nella gestione del tempo, no? Cioè, se questa donna attivista la mattina va a fare, non so, una manifestazione, chiaramente non può, non so, prendersi cura del bambino perché magari è troppo piccolo, non lo può portare e così via. Ecco, si trova a dover gestire questi conflitti, no? Ma ugualmente voglio dire, magari non so, per un movimento ambientale, anche lì dover gestire il problema di essere un attivista e dover trovare del tempo per le azioni del movimento che in quel momento la persona sta come dire, servendo con il proprio lavoro, no? Se io lavoro tutti i giorni a tempo pieno, mi risulta complicato poter andare, so, lunedì mattina a fare una protesta davanti al comune. Cioè, lo posso anche fare, però ecco, devo, come dire, sicuramente sperimento un conflitto nella gestione del proprio tempo, anche dei propri valori, delle proprie, come dire, priorità, e la persona in qualche modo deve trovare una soluzione, un compromesso, no? Poi ognuno ovviamente sceglie quello che vuole, però sicuramente questo processo di empowerment, soprattutto di persone che poi, volenti o nolenti, diventano dei leader, Kiefer lo individua come inevitabile nel modello di integrazione. L'ultima fase, scusate, qual è? È quello dell'impegno. Cioè, l'impegno nasce dalla risoluzione dei conflitti e dalla stabilizzazione della nuova identità. In questo modo ci si percepisce in grado di partecipare attivamente alla vita comune, di avere una comprensione più profonda dei meccanismi sociopolitici e di possedere risorse individuali e collettive per l'azione sociale. Ci si percepisce anche più, come dire, in controllo. E qui la cosa interessante è che non è detto che la persona abbia effettivamente più controllo di prima, no? Magari il livello oggettivo di controllo rimane esattamente lo stesso, ma percepisce di avere molto, molto più controllo. Per cui, come dire, quella risorsa che c'era anche prima, però prima magari veniva assolutamente non utilizzata. Adesso, nella fase di impegno, quando si è sperimentato, come dire, i cambiamenti, si è sperimentato la capacità di avere influenza sugli altri, si è aumentata la conoscenza del contesto, quella riflessione critica e così via, questa risorsa diventa utilizzabile, no? Diventa utilizzabile, spesso diventa utilizzata. Per cui qui siamo in un contesto assolutamente, come dire, si arriva alla fase finale, che poi in realtà è un modello iterativo, ma insomma alla fase come dire, di empowerment individuale, in questo caso di leader spontanei, ok? Bon. Quindi questa in realtà è come dire, una possibile dinamica di empowerment individuale, non come dire, facilitata da nessuno, non è un processo di facilitazione magari gestito da un operatore sociale oppure da noi come psicologi, è il processo, la dinamica che, come dire, spontaneamente, o almeno una probabilmente delle tante dinamiche spontanee per cui si può aumentare l'empowerment di alcune persone. E qui arriviamo invece a un altro modello, il modello di empowerment psicologico in realtà attivo, no? Cioè, come dire, indotto, formato, come dire, concettualizzato, pensato, quindi non più quello spontaneo, ma quello processo formativo attivo, quello proposto da Bruscaglioni. E cosa dice questo modello, scusate, questo modello di Bruscaglioni? Beh, prevede anche qui alcune fasi che, come dire, richiamano elementi di cui ho già parlato lungo questa lezione. Cioè, nella prima fase, Bruscaglioni sottolinea di non partire, anche in un processo formativo di empowerment individuale, di non partire mai da un bisogno, ma di adottare una chiave positiva di focalizzarsi sul desiderio, cioè ciò che vorrei più che ciò di cui ho bisogno, no? Cosa vuol dire? Vuol dire attivare l'io desiderante, attivare come dire, la dimensione del desiderio, che è molto più motivante spesso che non il bisogno, no? E il bisogno spesso richiama una dimensione di sofferenza. Il desiderio in realtà richiama una dimensione di piacere, ok? Quindi l'idea in gran parte è quella appunto di cercare di raggiungere come di attivare qualcosa che io voglio e non qualcosa di cui ho bisogno. E qui siamo nella facilitare l'insorgenza di un nuovo desiderio, no? Esattamente la parte, come dire, il là che segnerà in gran parte tutto poi il processo di miglioramento, di empowerment. La seconda fase, e qui troviamo altri elementi di cui abbiamo già parlato, è investimento di una capacità di immaginarsi positivamente nella situazione desiderata. Cioè, qui per esempio Bruscaglioni parla letteralmente di girare il proprio film, cioè cercare di ottenere una chiara rappresentazione mentale, cioè un'immagine vivida del desiderio di come realizzarlo, no? Cioè cosa vuoi? Cosa ti piacerebbe in questa fase della tua vita, in questo contesto? Cosa vorresti? E Cerca di immaginare cosa vuoi e cerca di immaginare come potresti raggiungere quell'obiettivo, no? Anche qui che cosa troviamo? Troviamo in parte tutto il concetto di pathways del modello di speranza di Snyder, no? Cioè il come raggiungere, anche mi viene da dire quello di autoefficacia in realtà, cioè come pensi di raggiungere quell'obiettivo, no? Il punto spesso, per esempio, le persone, anche quelle disempowered, hanno già problemi nella prima fase, no? Il cosa vorresti? Cioè spesso, devo dire anche diversi pazienti hanno di questi problemi, cioè tu che cosa desidereresti in questa fase della tua vita? E qui già si fa fatica. Magari lavorandoci si riesce a ottenere il desiderio, ma è ok, ma tu come pensi o come ti immagini di poter raggiungere questo? Cioè, quali sono le modalità che tu immagini di poter mettere in atto per raggiungere? Riesci letteralmente a girare un tuo film mentale? Cioè, quali sono gli step che tu immagini di dover compiere per raggiungere quell'obiettivo? Ecco, questa è la seconda fase, che già è ancora più difficile perché prevede, so, delle capacità immaginative, delle capacità anche di problem solving, delle capacità di decision making, delle capacità di coping, no? Ecco, anche questo è una modalità che lo Scaglione individua come necessario per un percorso di formazione di empowerment individuale. Andiamo avanti nella 32esima slide. E ovviamente quando si parla dal desiderio al come raggiungerlo, si deve lavorare sul passaggio dal pensabile al possibile, no? Cioè, come dire, il desiderio, ok, è possibile, quali risorse sono disponibili per raggiungere questo obiettivo? Ok? Cioè, come posso raggiungere? Quindi ci vuole sicuramente una consapevolezza delle risorse esterne necessarie, che magari attualmente non ci sono ancora disponibili, ma che possiamo attivare, come dire, ci possiamo attivare per ottenerle. Ed elaborazione anche delle risorse interne. Cioè, quali sono le mie risorse in questo momento per raggiungere quell'obiettivo? E quali sono, per esempio, anche le mie resistenze al cambiamento? Beh, non è così ovvio, no? Cioè, banalmente, perché io ancora non ho, come dire, perché non ho cercato di raggiungere quel desiderio prima di ora? Cioè, ci saranno delle resistenze, no? Cercare di capire che cosa ci ha bloccato, che cosa ci ha, come dire, ci ha precluso quella porta, o meglio, ci ha precluso quel percorso. Questo è cercare di evidenziare le risorse interne e esterne. E devo dire anche, scusate, nel concetto di risorsa c'è anche il concetto di resistenza. Quali sono le resistenze interne e esterne che ci hanno precluso quella possibilità? Poi arriviamo all'azione sperimentale, cioè cercare un primo tentativo di mettere in atto la situazione attraverso anche la simulazione, magari meglio, come dire, la simulazione del desiderio, meglio in un ambiente protetto, no? Perché i primi tentativi spesso sono quelli non di successo che spesso anche demotivano. L'ambiente deve essere protetto nel senso che non ci devono essere eccessive conseguenze negative, no? Come dire, se magari anche nel processo di empowerment individuale l'idea è quella, ok, io devo andare a chiedere un prestito in banca e magari non l'ho mai fatto, forse non è una cattiva idea attuare prima una simulazione di come ci si rivolge. Magari, non so, al direttore di banca, cercare di capire, per esempio, come porgersi in una maniera più, come dire, affidabile, no? Perché poi, insomma, ci sono anche questi aspetti interpersonali quando si vanno a chiedere dei soldi non propri alla banca, no? In prestito. Ecco, quindi magari prima di fare il primo e unico tentativo direttamente con il direttore di banca, si possono fare proprio anche dei role playing, no? Di come ottenere, di come, se non altro, presentarsi in una certa maniera, in un certo contesto. Ora mi è venuto quello del chiedere un prestito in banca, ora mi è venuto un po' così. Però insomma, l'idea è sempre quella di attuare una simulazione, in un ambiente dove non ci sono eccessive conseguenze. Andiamo avanti, le ultime due fasi. È sicuramente in base anche ai feedback ricavati dalla prova, cioè da questa simulazione, e dobbiamo ottenere una maggiore consapevolezza, cioè una consapevolezza di maggiore impegno necessario nella situazione reale, no? Cioè, quando ci simuliamo qualcosa c'è sempre una differenza poi con l'aspetto reale e probabilmente abbiamo bisogno di maggiori risorse. Ecco, questo è il caso, dobbiamo esserne consapevoli per reclutare ulteriori risorse. Magari, non so, io da solo non riuscirò mai a ottenere un prestito dalla banca, però se ci mettiamo magari in due o tre per aprire quella certa, non so, negozio che potrebbe essere molto utile per il quartiere, oltre che per me naturalmente, bene, magari unendo le forze abbiamo maggiori, scusate, abbiamo maggiori probabilità di ottenere quel prestito. Bene, se questo è il caso, vuol dire essere in questa fase, cioè nella fase di mobilitazione, di ulteriore mobilitazione di risorse. Ok? Arriviamo alla fine, c'è cioè una sperimentazione operativa delle nuove possibilità. In questo caso si parla di un tentativo reale di realizzare il proprio desiderio. Cioè, si comincia a mettere in atto il proprio desiderio, che è emerso da questo processo individuale, magari di empowerment, no? È emerso il desiderio, non so, appunto, di aprire una parafarmacia in un quartiere, magari il cosiddetto quartiere dormitorio, dove non ci sono pressoché servizi, magari neanche sanitari. Quindi aprire una parafarmacia, che è diversa dall'aprire una farmacia, si comincia a provare a mettere in atto questo desiderio. E generalmente, e questo è piuttosto vero, si scatena, come dire, questa fase scatena nuovi desideri e il rafforzamento del percorso, cioè si trovano alcuni, come dire, ostacoli che però magari avevamo già anticipato nella fase di simulazione, abbiamo già pronto magari delle risorse ulteriori per cercare di risolvere quel problema. Ecco, siamo già in una fase, come dire, di maggiore empowerment, no? Bene, questo modello, come avrete notato, però ha, per esempio, la componente di partecipazione attiva è assente, no? La partecipazione qui è molto più, come dire, qui sicuramente siamo nella fase di, sono più presenti i modelli di percezione di controllo e in parte di riflessione critica. Magari riflessione critica, nell'esempio che vi ho fatto, la riflessione critica magari su come funziona il potere, non so, bancario. Ora mi è venuto questo esempio un po' così. Però ecco, sapere come funziona quell'aspetto, no? Sapere che magari io posso richiedere anche, perché vivo in un quartiere considerato a disagiato, considerato con alcune caratteristiche, magari io appartengo ad una minoranza, a un gruppo minoritario che può avere accesso a delle linee di credito particolari, non lo so, mi sto inventando. Questo rientrerebbe perfettamente nel percorso di autopotenziamento di Bruscaglioni. Tuttavia il modello di Bruscaglioni è piuttosto silente nei confronti della partecipazione attiva, no? In questo modello devo dire il legame diretto con un'azione che ha un benefit chiaramente comunitario non è presente, è assente, no? Per cui torniamo ancora una volta, sebbene ci siano modelli molto interessanti e molto utili, devo dire, come quello di Bruscaglioni, ma anche quello di Geno, sicuramente il modello di Zimmerman è quello dove il legame fra individuo e società è più marcato, è più decisamente marcato e ogni livello di empowerment nel modello di Zimmerman ha sempre questa componente più attiva, no? Di azione che non riguarda solo il benessere del soggetto in quel momento in atto, come dire, del soggetto, vuoi l'individuo, vuoi l'organizzazione, vuoi la comunità presa in oggetto, no? Mentre altri modelli hanno fatto e fanno più fatica nell'operazionalizzare questa componente fondamentale dell'empowerment, come la stiamo definendo noi, cioè di un percorso, di un processo, di un outcome che è sempre un po' a metà strada fra l'individuo e l'aspetto gruppale o societario. Ok? Quindi questo quando trattiamo anche questi percorsi di autopotenziamento, di self-empowerment, come quello di Bruscaglioni, ma insomma anche Geno ha fatto delle sue proposte, c'è sempre tipo, il modello, per esempio, abbiamo parlato del modello di Geno, no? Sull'autoefficacia, la responsabilità, la speranzosità e la pensabilità positiva. Come vedete, molti di quegli elementi poi sono presenti anche nel modello di Bruscaglioni. questi due modelli, per esempio, hanno questa mancanza nella capacità partecipativa più attiva, che è più tipica del modello di Zimmerman, che infatti non a caso è uno dei modelli dominanti nell'empowerment a livello internazionale. Bene, detto questo, io concludo qua questa lezione sull'empowerment individuale e ci vediamo alla prossima lezione che sarà sull'empowerment organizzativo e comunitario. Quindi andiamo a livelli decisamente più alti, no? Meno focalizzati sul singolo individuo, ma quanto più sull'aspetto gruppale o proprio comunitario. Quindi io con questo vi saluto e ci sentiamo alla prossima lezione.